è ovvio che il nostro punto di partenza, ma generico, perché non abbiamo la possibilità di approfondirlo troppo, è uno dei romanzi più famosi scritti da Kafka, non a caso intitolato Il processo. È un testo che è stato scritto tra il 14 e il 15, capite di che periodo stiamo parlando? Stiamo parlando proprio del momento in cui sta per iniziare la Prima Guerra Mondiale, e viene pubblicato però postumo, cioè dopo la morte di Kafka, quindi nel 25. Ed è un testo che comunque dalla critica è considerato incompiuto, ma in ogni caso ha per il lettore un senso generale, o comunque il lettore può trovare una narrazione generale che appunto può essere definita dal punto di vista del lettore, non dal punto di vista di Kafka, come un che di compiuto. È un romanzo stupefacente. Perché è un romanzo stupefacente? Perché è un testo che sostanzialmente narra le vicende di Joseph K, che sarebbe il protagonista, che si trova una mattina, Joseph K è un tipico rappresentante della borghesia mitteleuropea, un impiegato di banca, quindi una persona distinta, con pochi rapporti sociali, assolutamente schiva, senza nessuna forma di compromissione politica o di altro tipo, almeno così viene rappresentato, e diciamo così, una mattina si trova nella stanza dove viveva, se non ricordo male, in affitto, si trova ad essere arrestato. Si trova delle guardie, delle apparenti guardie, e questa battuta non è casuale, perché tutto sembra apparente, non si sa cos'è reale e cos'è apparente, delle apparenti guardie che lo arrestano. O anzi, per essere più precisi, gli notificano la situazione in cui si trova, cioè quella di un soggetto che è imputato in un processo. Considerate che rimarrà, per certi versi, non chiaro, non esplicito, non noto il motivo di questo procedimento, l'oggetto dell'imputazione, la ragione. Considerate che non sarà mai chiaro neanche l'autorità che lo ha posto in essere, il luogo in cui si trova questa autorità. E quindi il nostro protagonista in questo processo, appunto, non fa altro che provare a districarsi in questo labirinto soffocante di istituzioni, subistituzioni, sottoistituzioni, che apparentemente rappresenterebbero l'amministrazione della giustizia, ma che sono sempre caratterizzate in maniera grottesca. Stanze di cancellieri nei sottoscala, aule di tribunali in mezzo a condomini caciarosi. Cioè trovate una continua commistione tra i luoghi che dovrebbero rappresentare l'amministrazione della giustizia, questo famoso tribunale in cui si dovrebbe celebrare questo processo, e i luoghi della vita privata. È impossibile, questo è uno dei tanti elementi che questo romanzo restituisce, è impossibile distinguere una volta per tutte la dimensione pubblica da quella privata. È come se questo tribunale sia dappertutto. È in nessun luogo, dappertutto e in nessun luogo. Non lo puoi identificare mai una volta per tutte, ma trovi tracce del tribunale, del processo, in qualsiasi luogo. Perché lì c'è il cancelliere che ti dice qualcosa, in un altro posto c'è l'avvocato, in un altro posto c'è il giudice, in un altro posto c'è il procuratore. Ognuno ti racconta parte della storia, ognuno allude al motivo del tuo processo, fa capire che sa tutto ma non ti dice mai veramente qual è la ragione, e il nostro protagonista è appunto imbrigliato in questo labirinto. Quindi immaginatevi però, perché questo è l'esperimento mentale che Kafka in qualche modo richiede al lettore, immaginatevi di trovarvi in una situazione di questo tipo, al di là, diciamo, di tutta la rappresentazione grottesca del romanzo, la situazione è di colui che si trova sotto giudizio senza sapere il perché. Ma che allo stesso tempo, e qui iniziamo a cogliere alcuni aspetti importanti della riflessione che vi propongo, ma che allo stesso tempo si sente continuamente attratto da questo giudizio. Cioè, Kafka non ci rappresenta, non a caso, un uomo che, vista la situazione, scappa. Sarebbe la cosa più logica. Sono imputato, non so perché, non capisco dov'è il tribunale, chi è il giudice, vabbè, qua non si capisce niente, c'è qualcosa che non va, me ne vado. Tutt'altro, non c'è nessun atteggiamento da fuggitivo. C'è invece l'atteggiamento di chi cerca continuamente di capire sempre più cosa sta succedendo. Di chi è attratto dalla propria vicenda, nonostante soffre tremendamente a causa di questa vicenda, perché questa vicenda diventa totalizzante, non c'è più altro. Già immagino sia chiara l'ambivalenza, la contrapposizione, l'ambiguità di tutta la rappresentazione del processo. Considerate, per farvi un esempio del taglio di fondo, c'è un dialogo splendido tra Joseph K e Titorelli. Titorelli sarebbe il pittore ufficiale del tribunale, cioè il tribunale avrebbe un pittore ufficiale che dipinge quadri su commissione. Kafka lo incontra, vedete, incontra anche il pittore, perché a un certo punto crede che dal pittore si possano avere notizie importanti sulla procedura a cui è sottoposto, e non a caso il pittore spiegherà a Kafka le diverse tipologie di sentenza che possono scaturire da questo processo. Ma al di là di questo, Kafka, quando arriva, vede un quadro e a un certo punto dice: ah, lo riconosco, è la rappresentazione della giustizia. Perché? Perché è una donna bendata che tiene una bilancia, classica rappresentazione della giustizia. Però poi si sofferma e dice: ma un attimo, sta correndo, corre, quindi dea bendata che però corre, e ha le ali ai piedi. E Kafka dice: ma c'è qualcosa che non va. Joseph K dice al pittore: c'è qualcosa che non va. Eh no, ma me l'hanno commissionata così. Me l'ha commissionata così un giudice. Eh sì, ma così non è più la dea della giustizia. No, infatti è la combinazione tra la giustizia e la vittoria. Ma dice il protagonista, ma così non funziona, perché la giustizia, per essere tale, deve essere ferma, deve essere ponderata, non può essere frettolosa. Addirittura poi si rende conto che in un'ulteriore evoluzione del quadro questa dea si trasforma nella dea della caccia. Allora capisce proprio che non c'è nulla da fare. Cioè la giustizia sarebbe, appunto, impersonerebbe qualcosa che va a caccia di prede. Però, se io mi fermassi a dirvi tutto questo e basta, potremmo, appunto, come ho appena fatto, dire: vabbè, allora questo testo di Kafka, sebbene complesso, ambiguo, ambivalente, di difficile comprensione, non fa altro che inserirsi dentro questa tradizione di atteggiamento negativo nei confronti del giudizio. E io credo che questa sia una lettura, credo, ho fatto le premesse prima sulla pluralità di interpretazioni, credo che sia una lettura discutibile. Perché? Perché, come dicevo prima, c'è una continua attrazione nei confronti del giudizio, non c'è il rifiuto del giudizio, non c'è la negazione del giudizio, cioè l'atteggiamento di chi crede che comunque debba sottoporsi al giudizio, debba essere sottoposto al giudizio. Ovviamente cerca di capire però di che si tratta, cerca di capire come contestarlo. Forse qui ciò che in realtà è rappresentata è la doppia, diciamo così, natura del giudizio, o quantomeno la possibilità che ciascuno di noi ha di confrontarsi con un doppio livello del giudizio, e cioè il giudizio dell'essere umano nei confronti dell'altro essere umano, che va appunto affrontato per quello che è, e cioè va affrontato attraverso l'argomentazione, contestandolo se lo si ritiene assolutamente infondato, cercando motivi di persuasione a supporto della propria presunta innocenza, un giudizio che a sua volta si deve presentare attraverso questo, cioè io per sottoporti a giudizio e per addirittura arrivare a condannarti devo argomentare, devo portare ragioni a sostegno, devo innanzitutto dirti per quale motivo sei sotto processo, sei sotto giudizio, cioè capite? Un giudizio che si svolge attraverso tutte le attività umane. E questo è il modo attraverso il quale sembra che Joseph K., leggendo il romanzo, interpreti la sua vicenda. Ma allo stesso tempo, quindi lo interpreta continuamente come un giudizio umano, dell'essere umano nei confronti di un altro essere umano. E siccome non trova mai il capo di imputazione, non trova mai il giudice, non trova mai, diciamo, chiarezza, continua a battagliare, a contestare, a trovare supporti, fa tutto quello che pensa di essere in grado di fare per difendersi. L'impressione però che ha il lettore, secondo me, è che l'errore stia proprio in questo. Sia nell'aver scambiato per umano un giudizio che invece non è umano e che non proviene da un altro essere umano, proviene da qualcos'altro. Ragazzi, questo qualcos'altro può essere Dio, può essere il Logos, può essere l'idea di ordine, può essere la verità, può essere un'istanza trascendente senza nome. Su questo che vi sto dicendo la critica si è sbizzarrita. Pensate a quanto la critica letteraria abbia ragionato intorno alle radici ebraiche del pensiero di Kafka. Quindi a questa idea ci torneremo durante il corso, di Dio e dell'istanza trascendente come qualcosa di assolutamente lontano, inaccessibile, innominabile, non raffigurabile, diversamente dal Dio cristiano che invece si fa uomo e si rende conoscibile, ma torneremo per altri versi su questo. Quindi capite che poi qui si apre un ventaglio infinito di interpretazioni, non è questo l'oggetto della nostra riflessione adesso. L'oggetto della nostra riflessione invece, e lo vedremo insieme, quindi ci misureremo adesso su quello che vi sto dicendo, l'oggetto della nostra riflessione è questa compresenza del giudizio umano e del giudizio non umano. E c'è dell'idea che secondo me emerge dal testo di Kafka come per poter comprendere, per poter vivere appieno il vero giudizio, il giudizio indiscutibile a cui bisogna sottoporsi per dare senso alla propria vita, bisogna passare, tra virgolette, attraverso l'esperienza del giudizio umano, perché è l'unica esperienza che ci predispone al giudizio, ragazzi, di Dio se volete, ma al giudizio altro, non per forza di Dio, al giudizio che dà senso alle nostre vite. Vi ricordate che la scorsa settimana vi ho citato Salvatore Satta, Il giorno del giudizio? È un testo che secondo me è molto kafkiano da questo punto di vista, perché in quel testo voi trovate proprio l'idea del giudizio come attività a cui ciascuno di noi deve sottoporsi e che deve svolgere a sua volta per dare senso alla propria e alle altrui vita. Però è chiaro che il giudizio dà veramente senso se è un giudizio che viene da qualche istanza che è in grado di dare significato, non da parte dell'altro essere umano. Ora, c'è sempre questa confusione di livelli nel testo di Kafka, lo vedremo insieme e vediamo cosa ne pensate, questa confusione tra il giudizio umano e il giudizio non umano. Però questo che significa, ed è il motivo per cui io vi propongo questa lettura, non ve la propongo tanto per mettervi in confusione, ve la propongo perché attraverso questa lettura si coglie in maniera profonda la necessità del giudizio, cioè attraverso la sofferenza nei confronti del giudizio umano, se volete il rifiuto del giudizio umano, in Kafka si giunge a comprendere la necessità del giudizio, la necessità di sottoporsi a giudizio e di giudicare. È un po' parte del senso di queste lezioni, cioè esplorare questa idea del giudizio come necessità che, appunto, soprattutto rispetto alla nostra idea di diritto, l'idea di cui ho parlato la scorsa settimana, ci consente di comprendere in maniera più profonda, appunto, la radicale umanità del diritto. Ora, nel caso di Kafka, questa rappresentazione del giudizio umano come qualcosa che va contestato con gli argomenti che l'uomo può avere, soprattutto in un caso come quello che lui ci racconta, cioè un caso di chi si trova ad essere sotto processo senza sapere neanche il motivo, ecco, questa rappresentazione in realtà, secondo me, appare al lettore come la superficie di qualcosa che sta sotto e che non è mai in tutto e per tutto chiarita. E questo qualcosa che sta sotto è come se fosse la continua ricerca di una fonte che dà senso alla vita di ciascuno, la continua ricerca della fonte di verità. Per questo può essere Dio, può essere il Logos, può essere la verità, può essere l'ordine, può essere la ragione, e non c'è bisogno di dare una risposta. È come se, ragazzi, attraverso la rappresentazione dell'inaccettabilità del giudizio dell'uomo nei confronti dell'altro uomo, che si trova chiaramente in questa sofferenza del protagonista, ci sia indirettamente l'affermazione dell'esigenza di trovare invece un luogo, una dimensione in cui il giudizio non è più espressione del suo, del mio o del vostro capriccio, ma è espressione di qualcosa di oggettivo, è espressione della verità. Questo andare sempre alla ricerca del giudizio, questa decisione di non fuggire, di non negare il giudizio, nasconde, a mio parere, proprio perché mostra l'incomprensione di quello che sta capitando, la necessità, se vuole, la ricerca di una dimensione del giudizio in cui invece chi giudica o ciò che giudica è rappresentativo della verità, dell'ordine, di qualcosa che nessuno può mettere in discussione, quindi a cui ciascuno di noi non solo deve sottoporsi, ma vuole sottoporsi per dare senso alla propria esistenza. Ora, tutto quello che vi ho detto però in realtà complica la situazione, perché sì, giudizio umano che rinvia un giudizio ulteriore, più profondo, che dà il senso di una verità che non riusciamo a raggiungere, tutto quello che volete, però poi le questioni che si pongono leggendo Kafka sono le questioni anche molto concrete nella dimensione esistenziale. Ad esempio, come si distingue il giudizio umano dal vero giudizio? E questa è una delle domande di fondo di tutto il processo, perché anzi possiamo dire che il protagonista non riuscirà mai a capirlo, non riuscirà mai a capire come si distingue, anzi verrebbe da dire che non ha mai capito, secondo una certa interpretazione, ragazzi vi dico, potreste avere anche altre interpretazioni, non ha mai capito che non si trattava di un giudizio umano, che si trattava di un altro giudizio. E probabilmente, se seguiamo questa interpretazione, è proprio in quanto uomo, in quanto essere umano limitato, che non aveva le capacità per poter cogliere il significato del giudizio a cui era sottoposto. Ma ancor più, di fondo, è un problema di quel protagonista o un problema nostro? È possibile distinguere il giudizio umano dal giudizio giuridico? In realtà, il giudizio umano dal vero giuridico, il giudizio umano è il giudizio giuridico. In realtà i due piani del giudizio sono destinati a confondersi, perché come vi ho detto sin dall'inizio di questa lezione, la mia impressione è che da Kafka noi apprendiamo questa, tra mille virgolette, lezione, cioè che solo nell'apparenza del giudizio umano può nascondersi un giudizio altro. Il punto è che la forma stessa del giudizio, la predisposizione che si ha nel sottoporsi al giudizio e nel giudicare, è qualcosa che allude, che ci fa capire che c'è una dimensione altra del giudizio, che è quella che dà significato alle nostre vite, che per chi crede in una dimensione trascendente può avere a che fare con Dio, per chi non crede in una dimensione trascendente può avere a che fare con un significato che hanno le cose, con un ordine razionale delle cose, ciascuno può trovare fonti diverse. Il punto però è che, come dicevamo leggendo Sartre la scorsa settimana, se invece si rinuncia deliberatamente al giudizio e si rifiuta il giudizio per sé e per gli altri, si rinuncia definitivamente a dare un significato a ciò che facciamo. Per cercare un po' di capire meglio quello di cui stiamo parlando, vorrei leggervi Davanti alla legge, che è il titolo del racconto che Kafka inserisce nel processo, ma che in realtà aveva già pubblicato precedentemente in maniera autonoma. E poi lo inserisce nel processo. Quando lo inserisce? Lo inserisce nel momento in cui, nel suo continuo peregrinare alla ricerca di supporti, appigli, sostegni, aiuti, il nostro protagonista Joseph K. si reca nel Duomo della città, che non può non essere Praga nell'immaginario di ciascuno di noi. Nel Duomo, in un'atmosfera, ragazzi, devo dirvi, queste sono alcune delle pagine più belle, perché Kafka descrive proprio anche i colori, le luci, il mistero dell'atmosfera che si crea dentro il Duomo. In questa cattedrale il sacerdote, nell'ambito di questo dialogo, decide di raccontare questa parabola, questo raccontino. Quindi già nel romanzo stesso è presentato come un racconto totalmente autonomo, ed è il seguente. Davanti alla legge c'è un guardiano. Davanti a lui, cioè davanti a questo guardiano, viene un uomo di campagna. Un uomo di campagna. Davanti a lui viene un uomo di campagna e chiede di entrare nella legge. Ma il guardiano dice che ora non gli può concedere di entrare. Non sappiamo quest'ora che cos'è, quand'è, a quale momento fa riferimento. L'uomo riflette e chiede se almeno potrà entrare più tardi. Può darsi, risponde il guardiano, ma per ora no. Siccome la porta che conduce alla legge è aperta, come sempre, e il custode si fa da parte, l'uomo si china per dare un'occhiata dalla porta nell'interno. Quindi vuole entrare nella porta della legge, vuole entrare nella legge. Il guardiano gli dice che per adesso non può entrare, può darsi, ma per ora no. E visto che la porta è aperta, quest'uomo un po' incuriosito si abbassa e cerca di capire che cosa si possa vedere. Quando se ne accorge, il guardiano si mette a ridere. Se ne hai tanta voglia, prova pure a entrare, nonostante la mia proibizione. Non è che c'è una porta che chiude, come vedete. Bada però, io sono potente e sono soltanto l'infimo dei guardiani, cioè l'ultimo, il più debole. Davanti a ogni sala sta un guardiano, uno più potente dell'altro. Già la vista del terzo non riesco a sopportarla nemmeno io. Quindi dice, tu sei libero di entrare. Ragazzi, questo è un passaggio fondamentale. Non ci sono delle sbarre, puoi entrare. Però guarda che io sono più scarso di tutti, sono quello messo qua davanti, e già vedi come sono bello potente. Considera che ce n'è uno in ogni sala. Il terzo già io stesso non riesco neanche a poterlo guardare per quanto potente è. L'uomo di campagna non si aspettava tali difficoltà. La legge pensa, ragazzi, domanda, che legge è? È con la L minuscola, è con la L maiuscola. A cosa fa riferimento questa legge? La legge, pensa, dovrebbe pure essere accessibile a tutti, e sempre. Ma a guardar bene il guardiano avvolto nel cappotto di pelliccia, il suo lungo naso a punta, la lunga barba tartara, nera e rada, decide di attendere piuttosto, finché non abbia ottenuto il permesso di entrare. Il guardiano gli dà uno sgabello e lo fa sedere di fianco alla porta. Quindi il nostro uomo di campagna resta in attesa. Però prima di mettersi in attesa ha riflettuto e ha detto, ah, insomma, non è una situazione che mi piace tanto, la porta della legge, la legge dovrebbe essere accessibile a tutti. Però, considerando le difficoltà che mi sono state presentate, preferisco attendere il mio turno. E si resta quindi in attesa, potremmo dire in attesa del giudizio, in attesa del permesso di entrare. Là rimane seduto per giorni e anni. Fa numerosi tentativi per passare e stanca il guardiano con le sue richieste. Il guardiano istituisce più volte brevi interrogatori, gli chiede notizie della sua patria, di molte altre cose, ma sono domande prive di interesse, come le fanno i gran signori, e alla fine gli ripete sempre che ancora non lo può fare entrare. Cioè le domande che gli fa il guardiano sono domande per passatempo, non perché gli interessa davvero. Quindi lui fa di tutto per entrare, lo chiede continuamente, passano giorni, passano anni, il guardiano non si muove, è sempre lì. La porta è sempre aperta e il nostro uomo di campagna rimane lì e ovviamente inesorabilmente invecchia. L'uomo che per il viaggio si è provveduto di molte cose dà fondo a tutto per quanto prezioso sia, tentando di corrompere il guardiano. Siamo anche ai tentativi di corruzione. Questi accetta ogni cosa, prende tutto. Ma osserva, lo accetto soltanto, cioè accetto che tu mi dai denaro, beni preziosi, tutto quello che vuoi, soltanto perché tu non creda di aver trascurato qualcosa. Cioè io non voglio che a te rimanga il rimpianto di non aver tentato di corrompermi. Quindi così tu sei tranquillo con te stesso. accetto tutto, però nonostante questo il permesso di entrare non lo dà. Durante tutti quegli anni l'uomo osserva il guardiano quasi senza interruzione. Dimentica gli altri guardiani e solo il primo gli sembra l'unico ostacolo all'ingresso nella legge. Egli maledice il caso disgraziato, nei primi anni ad alta voce. Poi, quando invecchia, si limita a brontolare tra sé. Rimbambisce. E siccome studiando per anni il guardiano conosce ormai anche le pulci del suo bavero di pelliccia, implora anche queste di aiutarlo e di far cambiare opinione al guardiano. Insomma, è tendenzialmente impazzito. Infine, il lume degli occhi gli si indebolisce ed egli non sa se veramente fa più buio intorno a lui o se soltanto gli occhi lo ingannano. Ma ancora distingue nell'oscurità uno splendore che rompe inestinguibile dalla porta della legge. Questo è un altro passo iper commentato, perché vi è un'associazione dell'idea di legge a questo splendore inestinguibile. Cioè la legge sarebbe sinonimo di luce che non si spegne mai. Ormai non vive più a lungo. Prima di morire tutte le esperienze di quel tempo si condensano nella sua testa in una domanda che finora non ha rivolto al guardiano. C'è una domanda che fino adesso, dopo tanti anni, non gli ha ancora rivolto. Gli fa un cenno perché non può ergere il corpo che si sta irrigidendo. Il guardiano è costretto a piegarsi profondamente verso di lui, poiché la differenza di statura è mutata molto a sfavore dell'uomo di campagna, che ovviamente adesso è curvo. «Che cosa vuoi sapere ancora?» chiede il guardiano. «Sei insaziabile!» dopo anni. L'uomo risponde: «Tutti...» attenzione a questo passo, ragazzi. «Tutti tendono verso la legge. Tutti tendono verso la legge. Come mai in tutti questi anni nessun altro ha chiesto di entrare?» Insomma, sono anni che siamo qui e non si è visto nessuno. Il guardiano e io che cerco di entrare. Ma tutti tendono verso la legge, perché nessun altro ha chiesto di entrare? Il guardiano si rende conto che l'uomo è giunto alla fine. È interessante capire se questo rendersi conto che l'uomo è giunto alla fine è perché lo vede moribondo, perché quella domanda significa qualcosa, significa che l'uomo di campagna ha finalmente capito qualcosa, ha capito quello che doveva capire. Non lo so, lo metto come punto interrogativo e vi garantisco che non c'è una risposta definitiva. Il guardiano si rende conto che l'uomo è giunto alla fine e, per farsi intendere ancora da quelle orecchie che stanno per diventare insensibili, grida quello che leggiamo qui: nessun altro poteva entrare qui, perché questo ingresso era destinato soltanto a te. Ora vado a chiuderlo. Cioè, dopo quella domanda, dopo la fine incombente, il guardiano dice: questa porta era una porta riservata a te, per un motivo o per l'altro, questo lo diciamo noi, non sei entrato, io non ti ho fatto entrare, adesso, visto che c'è la tua fine incombente, posso chiudere la porta. L'uomo di campagna poteva anche andarsene, poteva rinunciare, poteva fuggire. Questa attesa, questa permanenza, con tutte le difficoltà del caso, sta a significare qualcosa di importante. Cioè sta a significare la comprensione, come abbiamo detto più volte, da qui secondo me dobbiamo ripartire, della necessità di costruire un rapporto con la legge, della necessità di provare ad accedere alla legge, e cioè della necessità di sottoporsi al giudizio che deriva dalla legge. Proprio perché, ma questo l'abbiamo visto, è chiaramente presente, per quanto si possa dire chiaramente in un'opera di Kafka, proprio perché vi è una sofferenza nei confronti del giudizio umano. Immaginate, cioè, l'uomo di campagna come colui che soffre per il modo in cui è amministrata la giustizia di ogni giorno, che è un emblema di vittima di ingiustizia, però in realtà è un emblema generale, perché in realtà vittima di ingiustizia è qualsiasi essere umano che è sottoposto al giudizio di un altro essere umano che, per come ormai noi sappiamo, è sempre espressione di soggettività, discrezionalità, parzialità. E allora l'uomo di campagna cerca invece una fonte altra. La cerca perché? Perché è consapevole del fatto che non si può vivere senza giudicare, senza essere sottoposti al giudizio. Questo significa, equivarrebbe appunto a rinunciare a essere liberi, a rinunciare a dare un significato alle nostre azioni. Però, come vi dicevo già intraprendendo la nostra lettura, la chiave ermeneutica che vi propongo nel riflettere a partire dalle opere di Kafka è proprio questa, e cioè la compresenza del rifiuto, della sofferenza nei confronti del giudizio, quindi una sorta di opposizione nei confronti del giudizio dell'essere umano su un altro essere umano perché ritenuto inaccettabile, proprio perché non può essere oggettivo, non può essere espressione di verità, ma allo stesso tempo, attraverso questa esperienza sofferente, di sofferenza, l'acquisizione della consapevolezza della necessità del giudizio, di sottoporsi al giudizio, e quindi la ricerca di un giudizio altro. Però qual è il problema che rende Kafka Kafka? È che nessuno ci dice esplicitamente dove si trova la fonte del giudizio altro, dov'è l'altro tribunale, dov'è la legge con la L maiuscola. Bisogna andare continuamente alla ricerca.